Buonasera, benvenuti al terzo ed ultimo incontro di questa catechesi quaresimale, proposta dagli uffici diocesani e dall'Azione Cattolica. Grazie per essere ancora qui con noi. Come per gli incontri precedenti, dopo un momento di preghiera, ascolteremo un brano di Vangelo, quindi la lettura di un brano tratto dalla lettera apostolica di Papa Francesco, Patris Corde. Ed infine la riflessione di Monsignor Vescovo sulla figura di San Giuseppe. Raccomandiamo di tenere tutti i microfoni spenti, anche durante la preghiera, fino al momento in cui verrà dato spazio a coloro che desiderano intervenire con domande e riflessioni. Raccogliamoci in preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rendete grazie al Signore perché è buono.
Perché il suo amore è per sempre.
Il tempo quaresimale ci chiede di rivedere scelte, stili di vita, relazioni in una luce nuova, diversa, la luce del Vangelo. Essa illumina ogni settore della vita e dell'attività umana. La provvidenza divina ci ha messo in questo mondo con una specifica vocazione, volta a dare gloria a Dio, a servire i fratelli e a trasformare il mondo secondo Cristo.
Preghiamo il Salmo 103, le cui parole ci invitano a lodare Dio per la creazione e a riconoscere il nostro posto nel creato, in quanto l'uomo esce per il suo lavoro, per la sua fatica fino a sera, e con esso realizza la sua vocazione, trasforma il mondo e dà continuità all'opera creatrice di Dio.
Benedici Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore.
Avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri.
Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque.
Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite.
Salirono sui monti, discesero nelle valli verso luogo che avevi loro assegnato.
Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra.
Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrono tra i monti.
Dissetino tutte le tue bestie dei campi, e gli asini selvatici estinguano la loro sete.
In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde.
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra.
Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva, per trarre cibo dalla terra.
Vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto, e pane che sostiene il suo cuore.
Sono stati gli alberi del Signore e i cedri del Libano da lui piantati.
Là gli uccelli fanno il loro nido e sui cipressi la cicogna ha la sua casa.
Le alte montagne per le capre selvatiche e le rocce rifugio per gli irati.
Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sta all'ora del tramonto.
Tendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta.
Ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
Sorge il sole. Si ritirano e si accovacciano nelle loro tane.
Allora l'uomo esce per il suo lavoro, per la sua fatica, fino a sera.
Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi.
Lo solcano le navi e il Leviathan che tu hai plasmato per giocare con lui.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto, li assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono. e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle
sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Scompaiono i peccatori dalla terra, i malvagi non esistano più. Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore.
Signore, finché ho vita, cantare inni.
La figura di Giuseppe lavoratore ci porta al suo vivere quotidiano. Giuseppe, come noi, si alzava al mattino e si dirigeva sul luogo di lavoro, in questo caso la sua bottega. Questo ci fa pensare anche a come debbano essere state cadenzate le giornate di Gesù a fianco del Padre, prima della vita pubblica che tutti conosciamo. Riflettere su questo lato della vita di Giuseppe ci aiuta pertanto a cogliere il lato umano della vita terrena di Gesù. Ascoltiamo ora la parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. Venuto Gesù nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Parola del Signore.
Dalla lettera apostolica di Papa Francesco, Pacis Cordia. Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evidenza sin dai tempi della prima enciclica sociale, la Rerum Novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, provare. Il lavoro diventa partecipazione all'opera stessa della salvezza, occasione per affrettare l'avvento del regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunione. Il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per se stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società che è la famiglia. La persona che lavora dunque qualunque sia il suo compito, collabora con Dio stesso, diventa un po' creatore del mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale, spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova normalità in cui nessuno si è escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso, fatto uomo, non ha disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle e che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, deve essere un richiamo a rivedere le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro.
Il fatto che Gesù fosse conosciuto come il figlio del falegname o il figlio del carpentiere ci introduce a questa dimensione importante della vita di San Giuseppe, quella del lavoro. Si è sempre molto parlato del lavoro di Giuseppe, anche se ovviamente se ne sa ben poco. Ci sono appunto questi accenni nei Vangeli, ma sono molto limitati. Studi recenti suggeriscono che il lavoro di Giuseppe non fosse quello del tipico artigiano con una bottega. Padre Molinari, un gesuita che ho conosciuto alla fine degli anni 90 in Terra Santa, aveva formulato l'ipotesi che Giuseppe si fosse trasferito a Nazareth perché proprio in quegli anni era lì vicino, in ricostruzione, la città di Zippori. Sono stato a visitarne gli scavi e si tratta di una città importante con grandi opere idrauliche che permettono abbondanti scorte d'acqua e con una struttura tecnico-architettonica all'avanguardia per l'epoca. Padre Molinari esprimeva l'ipotesi che Giuseppe fosse una sorta di impresario edile, anche una sorta di architetto, e che quindi la sua opera sia stata importante nella realizzazione di quella città. Non ci sono però dati storici che ce lo possano confermare. La cosa certa è che Giuseppe ha lavorato in quel settore della costruzione, probabilmente con ruoli di una certa importanza. A noi interessa questa sera soprattutto pensare al significato e alla rilevanza dell'attività lavorativa per le persone umane in generale. Pensare cioè che il lavoro non è solo una necessità per guadagnarsi da vivere, ma un'attività essenziale alla condizione umana, perché l'essere umano è chiamato a modellare e costruire il mondo. Ci sono naturalmente mille modi in cui una persona può contribuire a questa edificazione della società. Però ciascuno ha un compito e attraverso il proprio impegno quotidiano contribuisce allo sforzo complessivo dell'umanità per progredire verso una condizione umana sempre più vivibile. Anche dalla lettura di Genesi sembra di capire che Dio ha affidato il mondo all'umanità perché ne sviluppi tutte le potenzialità e cammini verso quella pienezza che è insita nel progetto di Dio. Per questo il lavoro umano è importante, qualunque esso sia, perché ogni attività contribuisce concretamente alla costruzione della società umana e se anche il tassello che ciascuno pone è minimo, tutto contribuisce a costruire questo cammino. Il fatto che Giuseppe abbia lavorato nell'ambito della costruzione diventa quindi anche qualcosa di simbolico. Con una certa probabilità Anche Gesù nella sua giovinezza ha lavorato con lui. Come dire che Gesù, che è il modello vero di ogni essere umano, ci insegna quanto sia importante costruire anche attraverso l'attività lavorativa. Anche di questo non sappiamo nulla perché i Vangeli non ce ne parlano. Gesù ha certamente studiato perché è diventato un rabbi, un maestro del popolo, ma è molto probabile che almeno in alcuni periodi della sua vita si sia interessato all'attività del Padre e vi abbia anche concretamente partecipato. Questo ci aiuta ancora più a valorizzare l'attività lavorativa come qualcosa di essenziale, che diventa quasi partecipazione alla creazione, così come suggerisce il testo del Papa che abbiamo prima ascoltato. Dio ha creato il mondo per affidarlo agli uomini, ci dice la Scrittura. Tutta l'attività umana contribuisce quindi a questa creazione ed è bene quindi esserne consapevoli, e al di là della fatica quotidiana che il lavoro comporta, imparare a leggere in modo molto positivo questo impegno dell'essere umano.
Ecco, adesso a noi lo spazio per intervenire, per porre delle domande, chiedere delle precisazioni oppure proporre semplicemente le nostre riflessioni.
Io volevo sottolineare ancora una volta come San Giuseppe sia simbolo della dignità del lavoro, e che il suo esempio ci insegna che per essere discepoli di Cristo non occorre ricoprire ruoli che abbiano riconoscimenti particolari, ma basta possedere le sole virtù comuni, umane, semplici, purché siano vere e autentiche. A questo proposito mi piace ricordare le parole di Papa Benedetto XVI, che nel 2006 affermò con queste parole. Disse: dall'esempio di San Giuseppe viene a tutti noi un forte invito a svolgere con fedeltà, semplicità e modestia il compito che la provvidenza ci ha assegnato. Quindi come questo, già con Leone XIII, questo percorso che ci accompagna San Giuseppe in tutte le fasi del valore del lavoro per la società e per la famiglia, e come impegno e come messa a frutto dei talenti che il Signore ci ha donato. Solo questo.
A me ha colpito la frase di Papa Francesco quando dice che da Giuseppe Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane, frutto del proprio lavoro. Ecco, il valore, la dignità, la gioia di mangiare il pane, frutto del proprio lavoro, mi fa pensare a quelle tante persone che ci sono nel mondo e che però purtroppo non hanno né il lavoro né la possibilità di mangiare con regolarità e continuità ogni giorno. Ma penso anche alla cultura dell'epoca in cui viviamo, che fa mettere al primo posto il denaro, il possedere tanto e anche subito, e tutto ciò fa attribuire al lavoro una valenza utilitaristica, strumentale. Il lavoro è valutato nella misura solo di quanti soldi può o non può far guadagnare. E un estremo c'è chi trova nel lavoro solo fatica e rabbia. E all'altro estremo c'è chi per il lavoro sacrifica tutto quanto, tutte le relazioni umane, inclusa la famiglia. In ogni caso, un lavoro duro, un lavoro ostile e in definitiva contraria alla felicità dell'uomo. E qui, per contrapposizione proprio, come già citava Monsignor Vescovo, mi viene da pensare che il primo grande lavoratore felice è proprio Dio. In Genesi scopriamo che ogni volta che Dio porta a termine una sua creazione, la valuta e ne trova soddisfazione. Anzi, nel confronto dell'uomo è molto soddisfatto. E anche Adamo è un lavoratore felice. Felice nel giardino dell'Eden che riceve da Dio, così come noi, come diceva Monsignor Vescovo, abbiamo ricevuto in eredità il mondo per coltivarlo, per mantenerlo, per svilupparlo. E certo che tutto questo per Adamo ed Eva è durato finché sono caduti o hanno ceduto alla tentazione della disobbedienza. E da quel momento in poi il lavoro acquisisce anche la dimensione della fatica, della soddisfazione, della alienazione, come vediamo capita anche nei giorni nostri. E ma qui è proprio la Sacra Famiglia che ci restituisce il lavoro nella sua dimensione originaria, il lavoro che contribuisce a dare all'uomo e alla donna valore, dignità e gioia.
Buonasera a tutti. Una cosa che mi colpisce in maniera particolare del Vangelo di questa sera è la parola stupita. La gente rimaneva stupita dal fatto che una persona così sapiente fosse il figlio del falegname, fosse il figlio di Maria, fosse uno di quelli cui i fratelli e le sorelle, che noi sappiamo essere in senso lato, stavano in mezzo a loro. Ed è un tipo di stupore che in realtà, se come ci siamo detti fino adesso, come è stato ben rimarcato anche da Monsignor Vescovo, quello che noi sappiamo di Giuseppe è che era uno che faceva il suo dovere. e lo stupore della gente che guardava Gesù ci rimanda quindi ai rapporti fra genitori e figli. Allora, se quello che Gesù ha imparato da Giuseppe sono le e da sua madre evidentemente, Maria, sono le cose che ci siamo detti adesso, allora da dove gli viene questa sapienza? Sicuramente dal fatto che ha studiato, perché era un rabbi, ma come è stato per tutte le generazioni del mondo, non è che quello che i genitori sanno i figli si trovano semplicemente in dote, ma è quello che i genitori mostrano come esempio, che si ritrovano davvero in dote. E quindi da dove gli viene questa sapienza? Dove vengono i prodigi? Beh, la gente dovrebbe essere tutt'altro che stupita, conoscendo il bravo artigiano, forse il bravo ingegnere, come ci ipotizzava il vescovo. Beh, se era uno che sapeva fare bene il suo, è da lì che deriva la sapienza. E questo stupire della gente mi piace molto.
Provo a dire la mia. La volta scorsa si è parlato dell'obbedienza di Giuseppe. L'obbedienza incondizionata, che si contrappone appunto alla disobbedienza di Adamo ed Eva. Nel fare la volontà di Dio c'è la vera libertà. E Giuseppe ha scoperto questo. Senz'altro l'ubbidire non corrispondeva alle sue aspirazioni. Me lo immagino fidanzato, innamorato di Maria. E quindi con dei progetti, con delle idee, a cui non può dare svolgimento, perché deve sottostare, diciamo così, accettare la volontà di Dio, partire, andare in Egitto, trasferirsi, sposare Maria nonostante la concepimento di Gesù. Era un problema serio. Quindi è una libertà scelta da Giuseppe di fare la volontà di Dio. Ma in qualche modo condizionata, ristretta al progetto che Dio aveva. Nel lavoro la libertà è piena. È vero che c'è un condizionamento, perché tutti noi abbiamo una formazione, abbiamo una crescita, dei doni particolari, dei talenti diversi uno dall'altro, quindi le nostre scelte di lavoro in qualche maniera sono condizionate dal nostro essere. Ma nello svolgimento del lavoro c'è tutta la creatività, l'impegno che possiamo mettere. E quindi è un voler fare del bene a noi, ma anche agli altri. Coinvolgere noi, la nostra famiglia, i nostri figli, la società intera. Quindi le nostre aspirazioni possono avere davvero il senso, dare il senso della nostra vita, dare completezza alla nostra dignità di persone, di creature. E questo mi dà molta soddisfazione, mi piace pensare che appunto Giuseppe nel suo lavoro, nel suo impegno, abbia finalmente espresso tutto quello di cui era capace, di cui veramente poteva in qualche modo essere orgoglioso. Grazie.
Mentre ringraziamo coloro che ci hanno offerto le loro riflessioni condivise tra tutti, andando verso la conclusione vogliamo ora trasformare quanto ascoltato, quanto meditato, trasformarlo in preghiera, una preghiera che rivolgiamo a San Giuseppe perché la sua intercessione ci aiuti a vivere l'esperienza del lavoro, di ogni lavoro, ecco, secondo il progetto di Dio.
San Giuseppe, uomo che lavora, riconciliaci con la nostra fatica quotidiana. Fa che non viviamo con frustrazione ciò che siamo chiamati a fare e fa che possiamo testimoniare con la passione per le cose che è possibile farsi santi anche nelle cose più umili della vita. Intercedi per i tanti che non trovano un lavoro e riscatta la dignità di chi è sfruttato. Liberaci dall'edonismo che ci fa fuggire sempre dalla fatica e fortifica il nostro carattere sempre pronto a scorciatoie e furbizie. Che tutti abbiano il pane quotidiano e chi fa più fatica trovi il miracolo della condivisione dei fratelli.
Insieme recitiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Invochiamo la benedizione del Signore, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. un saluto finale di Osvaldo.
Sì, eccomi. Allora, grazie a tutti per aver partecipato a questa iniziativa che in qualche modo è un po' una novità nel cammino della nostra comunità diocesana. È stata per tutti un'esperienza interessante che ha visto impegnati nell'utilizzo delle nuove tecnologie per mantenere un minimo di contatto tra di noi, Chiesa in cammino verso la Pasqua. Ancora un grazie sentito a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per far vivere questa iniziativa, agli uffici catechistico e liturgico, all'Azione Cattolica, all'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali e naturalmente un grazie a Monsignor Vescovo che in queste sere ha pregato con noi e ci ha offerto le sue preziose riflessioni. E prima di salutarvi, vi segnaliamo un'interessante iniziativa della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo tra le Religioni e dell'Azione Cattolica. Si tratta di una videoconferenza sul tema Pasqua di Resurrezione tra paura e speranza. L'argomento sarà affrontato dal nostro Vescovo Monsignor Luigi Testore e dal pastore valdese Paolo Ricca. La conferenza su piattaforma Zoom è fissata per lunedì 29 marzo alle ore 18:30. È una proposta interessante anche in vista di questa Pasqua che per il secondo anno consecutivo si prevede sarà celebrata in modo particolare. Ecco, questo è il volantino con le indicazioni di questa iniziativa. E adesso da parte nostra buonasera a tutti, buona Quaresima e buona Pasqua nel Signore risorto.
Buonasera. Grazie, saluto anch'io a tutti, grazie della vostra presenza in video tra noi questa sera e ci auguriamo già buona Pasqua, magari anche se è un po' presto. Auguri a tutti.